Questo è la quintessenza dell'idolo. Chi si presenta nella città dicendo questa città è eterna, la civitas terrena è eterna, non ha fine, imperium sine fine. Questo è l'idolo. Cioè l'idea di futuro che domina nel secolo è la quintessenza dell'idolo. Ma comprendere la quintessenza dell'idolo da un punto di vista cristiano significa per l'appunto vivere in sé quell'idea di futuro, quell'idea puramente scatologica di futuro. Ma la cosa si complica ancora di più se ci pensate, perché questo civis futurus, questa paradossale figura, inconcepibile nella classicità, inconcepibile nello spirito ellenistico, tu sei civis di questa civitas e devi riconoscerne la fondatezza, devi riconoscerne, anche se razionalmente sai che non potrà essere eterna, devi concepirla come se potesse. La sua città, il suo sangue, il genos che la abita. Ebbene, questo cittadino futuro non è in una situazione paradossale rispetto alla sua civitas soltanto per i motivi che abbiamo ora ricordato, perché è appunto futurus, anche perché ha una memoria, fa memoria nel suo essere futuro, fa continuamente memoria di che cosa? Di che cosa fa memoria? Fa memoria di una decisiva sconfitta. Cioè lui è stato in terra sconfitto. Io ritengo che trasformiamo il cristianesimo in una commedia se non ricordiamo questo. Il civis futurus, mentre appunto vive escatologicamente il proprio presente, fa memoria costantemente che colui da cui trae il nome è testimonianza di una atroce sconfitta in terra. Cosa ne deriva? Ne deriva che il civis futurus, nel momento stesso che, per usare l'espressione dantesca, si infutura o india, come dice Dante, nel senso che abbiamo spiegato, in quello stesso momento lui fa memoria di tutte le sconfitte. Cioè che lui è nella posizione di colui che deve redimere, nel senso più forte del termine, redimere il passato e il passato di tutti gli sconfitti, di tutti i crocifissi. Lui deve redimere questo passato. Non basta che si infuturi, nel senso che abbiamo detto, se non porta con sé l'atrocità di tutta la storia. L'atrocità di tutta la storia. E non solo, di una storia che ormai per lui deve essere giudicata, perché è chiaro che la storia continua. Ma quella croce è stata e ha giudicato il mondo. Già giudicato. In che senso l'ha già giudicato? Ma nel senso più forte e più radicale. Che dopo quel sacrificio non ne sono più concepibili altri, è il grande motivo di girare di tanti altri. Non ne sono più concepibili altri. Come poter prendere un'altra croce per un sacrificio, per qualcosa che attiene alla sfera del sacro? Qualunque croce dopo quella croce, dopo la croce del Figlio di Dio, è omicidio e basta. Non ha niente di sacro. È orrido omicidio. Quel sacrificio ha tolto la possibilità di vedere in ogni atto di violenza qualcosa che attiene alla sfera del sacro. Ha delegittimato ogni violenza nel modo più radicale, totale, assoluto. Se non si vive così, non ha senso, secondo me, dirsi cristiani non ha nessun senso. E allora mi infuturo recando con me questo giudizio sulla storia, che è un giudizio che redime tutti gli sconfitti, tutti, virgolette, sacrificati, cioè tutti gli uccisi dalla storia. La storia ormai dopo Cristo può solo uccidere. Ma se il cristianesimo non ha questo spirito di profezia, ma chi volete che convinca? Ma dove volete che parli? Non c'è più spazio per un cristianesimo di compromesso. Gli spazi dei compromessi sono stati liquidati dai processi, appunto, di razionalizzazione, di illuminismo, di secolarizzazione. Sono stati liquidati. Guardate, io vi parlo da non credente, perché credente nel cristianesimo vuol dire credere e sentire che Gesù di Nazaret è il Cristo, il Messia promesso. Questo significa, non appunto, come diceva giustamente il cardinale, una vaga religiosità del cuore, sentimentale, che non ha niente a che fare con la forza di questo. Ma però, detto questo, appunto, gli spazi di un discorso di quelli che Trelsch diceva i necessari compromessi del cristianesimo con il mondo, con il secolo, secondo me questi spazi sono stati liquidati. O il cristianesimo riassume in pieno e riesce di nuovo a essere di spirito profetico dotato, o non ha futuro in nessun senso del termine. Ma questa forza è una forza, io ritengo, straordinaria. Questo mettere in dubbio, in crisi, appunto, il senso che la doxa, che l'opinione comune, che il senso comune dà del futuro, della propria città e del proprio appartenere alla città e del proprio interesse nella città, che il senso comune dà al passato, perché noi riteniamo il passato il puro e semplice così fu e fine. Non sentiamo nessuna responsabilità nei confronti del passato. Continuiamo a contrabbandare i nostri omicidi come sacrifici. Cioè, se il cristianesimo non contraddice in parresia, con parole franche, libere, questo senso comune, se non porta fuoco e spada in questo mondo, non ha senso. E naturalmente, come diceva il cardinale, tutto ciò è faticoso, è doloroso, è penoso, perché, come diceva lui, perché questo mette in rischio prima di tutto il nostro ego, il linguaggio evangelico, la nostra filopsichia, il nostro naturale attaccamento al nostro io. È certo che lo mette in rischio, certo che lo mette in discussione, certo che lo mette in crisi. Naturalmente, questa prospettiva può fondarsi soltanto su una certa idea di fede, anche qui. Perché se non vogliamo appunto contrabbandare la fede cristiana per vari sentimentalismi, la fede, come dicevo prima, deve essere una certezza. Cioè, chi ha fede deve essere davvero certo di ciò di cui dice aver fede. Poi mica essere, ma mi pare, certo, forse, sento, ma che sbrodolature. Se uno ha fede deve essere certo di avere fede. Cioè, la fede ha a che fare con la dimensione della certezza, anche filosoficamente va riconosciuto questo. Dov'è che io trovo, Hegel lo diceva, no? La fede è una cosa molto seria, non ha a che fare soltanto con le ragioni del cuore. La fede è la figura fondamentale della certezza, e in questo senso si relaziona anche alla certezza filosofica, ed è possibile un dialogo tra filosofia e teologia. Ma quale certezza? Perché molte volte, appunto, questa fede viene predicata, pronunciata e testimoniata come fosse una certezza assicurata, come fosse una certezza che assicura di fronte ai rischi, di fronte ai problemi, di fronte alle contraddizioni del mondo, come fosse una securitas, secura, che toglie la cura, che toglie l'angoscia, che toglie l'affanno, che toglie la pena, che guarisce Giobbe. No, la fede non guarisce Giobbe per niente. Giobbe rimane lì. E Gesù Cristo, quando risorge, le piaghe ce le ha ancora e se le fa toccare. Non è guarito il crocifisso. È lì e continua a essere crocifisso anche dopo risorto. E allora questa fede che cos'è? No, è la fede, appunto, come dice Paolo, e in quella formula così densa, così da meditare e rimeditare sempre, no? La fede è certezza, ma certezza intorno alle cose che, appunto, l'invisibile, che non sono evidenti. L'evidenza della fede non è l'evidenza di ciò che appare, né agli occhi del corpo, né agli occhi semplicemente della mente. Perché io non vedo il principio di non contraddizione, no? Ma ne sono certo. Se non sono pazzo, sono certo del principio di non contraddizione. Ma è una evidenza intellettuale. La certezza della filosofia è la certezza comunque intorno ad evidenze. La certezza della scienza, diciamo, delle episteme, la certezza intorno ad evidenze. La certezza della fede non può essere assicurata a nessuna evidenza. Cioè, quindi, la risposta della fede, di nuovo il tema della responsabilità, è una risposta alla voce che parla in noi, in ogni singolo, è la certezza di quella voce, di ascoltare quella voce che parla in ogni singolo e che parla di cose non evidenti, non apparentium, argumentum non apparentium, che non sono evidenti né alla mente né al corpo, né alla percezione, né all'aistesis, alla percezione, né al nous, alla mente. Quindi una fede che va predicata, io ritengo, va testimoniata come nient'affatto assicurabile, nient'affatto assicurabile, nient'affatto sicura, e quindi che ha a che fare necessariamente, se non è sicura, con la dimensione del dubbio, con la dimensione dell'angoscia. La formula più efficace, secondo me, è quella di Kierkegaard, che definiva la fede una angosciosa certezza. Una angosciosa certezza. O si tengono insieme queste due dimensioni, o se no, secondo me, non ha futuro il cristianesimo. Ma queste due dimensioni è duro tenerle insieme, credo. Ma se le divido, se sento solo, come in tanta teologia debole contemporanea, l'angoscia, ogni mattina devo alzarmi e sono l'ateo che ogni mattina si mette a credere, e via dicendo. Cioè, questa teologia debole, come c'è il pensiero debole, c'è la teologia debole, esistenziale, letteraria. Siamo appunto nella dimensione che diceva prima il cardinale, di una religiosità del cuore, nobile, finché volete, ma che non ha, secondo me, nulla a che fare con il paradosso duro cristiano, angosciosa certezza. E questo paradosso contraddice il senso comune contemporaneo. Se io dico semplicemente che sono angosciato, non contraddico niente. Se dico semplicemente che sono certo e assicurato, non contraddico niente. Perché le certezze sono scientifiche, filosofiche, eccetera, le angosce sono di tutti noi, che crediamo o che non crediamo. Il cristianesimo cosa c'entra? E questo è un altro punto importante, da cui derivano alcune conseguenze su cui termino, perché sono conseguenze che possono avere anche, sono corollari che possono avere anche, ritengo oggi, un loro significato politico anche, nel senso più... Se è così, se la fede argomenta, perché la fede deve essere anche discorso, non può essere una fede negligente, argomenta intorno a ciò che non appare evidente e quindi la sua verità, la verità cristiana, non può avere a che fare con la verità come risuona nel termine classico greco, no? Aletheia. Non può essere la verità della evidenza, perché la verità greca è la verità della evidenza. Quindi qui c'è un abisso tra la verità che si dice nella testimonianza cristiana e la verità della Sofia, no? Un abisso. Perché qui si parla appunto della verità di ciò che non è evidente, che non è disvelato, che non è scoperto, aletheia. Ebbene, se è così, è evidente, mi pare, ne consegue che sia impossibile, qui vorrei intervenire e vedere se ho capito bene quello che diceva il cardinale prima, è impossibile affermare che un'unica via conduca, se abbiamo compreso il discorso fatto finora, e cioè appunto che questa certezza è una certezza della voce che parla nella singolarità di ciascuno, in quel singolo, diceva Kierkegaard. È certezza, ma certezza di quel singolo che parla nella sua interiorità, nel suo proprio più inattingibile, in quel noi stessi, se stesso, che è la cosa più difficile da scoprire, no? Ricordate Agostino, l'abisso dentro cui tu devi penetrare per arrivare al sé. Ebbene, se è così, no, come può essere un'unica via assicurata a tutti che conduce, tra virgolette, all'amato? È vero che dice io sono la via, è vero che il cristianesimo dice questo, ma appunto, quella via, io ragionerei così, quella via necessariamente viene percorsa dai singoli, dal singolo. L'essere una la via non significa un modo, un passo, un ritmo attraverso cui la percorri. Se perdiamo l'idea di singolarità personale, aggiungiamo per essere più chiari, anche laddove si parla appunto di fede, perdiamo l'essenziale. Non è in contraddizione l'idea dell'una via con l'idea della singolarità personale. Non può essere in alcun modo in contraddizione. Dove soffia lo spirito? In quale dei modi di percorrere la via soffia lo spirito? Punto di domanda. Esattamente come il punto di domanda drammatico e tragico, sono d'accordo con Ciancio, come lui sa, su quella che è la domanda che non ha risposta e che è la più tragica, direi, del Vangelo, no? Appunto, quando tornerà il figlio ci sarà fede, che significa letteralmente? Ci sarà vita, perché nel Vangelo fede vuol dire vita, tu vivi per fede. Ci sarà vita sulla terra? E questa è l'altra domanda appunto drammatica, dove soffia lo spirito? Soffia dove vuole. E guai se lo limitiamo, se lo definiamo. Dice, soffia così, ma come, scherziamo? Certo, dice, io sono la via, ma questo non significa affatto che lo spirito cessi di soffiare dove vuole, nei modi in cui noi la percorriamo. E questo è la profezia nel senso non stupido del termine. Ciò che dice davanti a noi la testimonianza cristiana, ciò che proferisce davanti a noi la testimonianza cristiana. Cioè, che cosa? Che questa fede non è in alcun modo una assicurata reductio ad unum, per cui tutti noi ci assicuriamo in una dimensione, in un linguaggio, in un pensiero. No, questa fede, proprio per le ragioni che ho detto, il futuro di questa fede, nel senso che ho cercato di dire, il futuro di questa fede è il futuro di una concordia oppositorum. L'escaton che questa fede pensa, l'escaton, l'ultimo, non è luce o tenebre, non fede, fede, come unum, indistinto, ma esattamente l'opposto. È il risorgere delle perfette singolarità. E il profeta di questo escaton, secondo me, è il fondatore della letteratura europea, Dante Alighieri. Il paradiso di Dante è esattamente questa repubblica, civitas, città, dice Dante, in cui finalmente le singolarità si definiscono, ma si definiscono non più contrapponendosi astrattamente le une alle altre, si definiscono come perfette singolarità in quella via di amore. Le singolarità non vengono negate, ma all'opposto vengono redente, riscattate. E allora Tommaso, Francesco, Bonaventura, Domenico, intelletto, amore, la figura perfetta dell'intelletto, la figura perfetta dell'amore, e con loro i loro nemici in terra, che in paradiso rimangono caratterizzati secondo la loro figura. Non è che Sigeri di Bramante, Dante ti dice in paradiso perché si è pentito, non è che Gioacchino ti dicono in paradiso perché si è pentito, no, Sigeri che sillogizza l'ardimento, l'audacia dell'intelletto, Gioacchino, l'ardimento e l'audacia anche eretica della profezia, in paradiso, insieme, secondo la loro figura, concordia oppositorum. Questa è la grande profezia, cioè un mondo in cui i distinti, una civitas in cui i distinti rimangono perfettamente distinti in amicizia, una amicizia, una filia dei perfettamente distinti, senza nessuna fede che voglia ridurre ad uno, senza nessuna fede che voglia assicurare, senza nessuna fede violenta che ritenga che la sua certezza è la certezza di qualcosa di evidente che vada tutti accettato, come il principio di non contraddizione, la grande profezia dantesca. È su questo spirito di profezia, nel senso non stupido del termine, di vedere cosa succederà domani, dopodomani, ma nel senso che si gioca, secondo me, anche da un punto di vista appunto non credente, ma filosofico, storico, politico, il futuro del cristianesimo. Vi ringrazio.
Grazie quindi al professor Cacciari. Il professore, tra l'altro, oggi pomeriggio è atteso a Venezia, quindi purtroppo deve abbandonare il nostro consesso. Quindi lo salutiamo ancora con un applauso. Bene, cari amici, credo proprio che sia il momento del coffee break. 15 minuti, riprendiamo alle 11:10 circa. Il silenzio oramai è tornato a calarsi, un silenzio attento di cui a nome di tutta la presidenza del convegno vi ringrazio di cuore. Presentarvi il terzo relatore di questa giornata significa parlare di uno dei massimi storici viventi della storia della Chiesa in Europa, il professor Giuseppe Alberigo. Il professor Alberigo ha avuto come maestri Dossetti, Hubert Jeding e Cantimori. È professore emerito di storia della Chiesa all'Università di Bologna e qui dirige l'Istituto di Scienze Religiose. Devo dirvi che è impressionante la lista delle sue onorificenze e pubblicazioni. Ci basti dire che la sua storia del Concilio Vaticano II in 5 volumi è stata pubblicata in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese e russo. Il professor Alberigo ci parlerà di un tema assai interessante, come d'altronde lo sono tutte le relazioni di questa giornata. La conciliarità, futuro delle chiese. A lei, professore, la parola.
Intorno agli anni 60 del secolo scorso si è generalizzata, anche per l'influsso enorme dell'inattesa decisione di Giovanni XXIII di convocare un nuovo concilio, si è generalizzata un'attenzione crescente per la dimensione conciliare della Chiesa, denominata conciliarità o sinodalità. È un orientamento che sottolinea l'importanza della dimensione comunionale della Chiesa a tutti i livelli e pertanto la necessità che la consapevolezza dei fedeli sensus fidelium e la comunione dei santi possano trovare espressione in momenti conciliari. La celebrazione del Vaticano II ha trasceso, secondo me, i limiti di un'assemblea episcopale, coinvolgendo l'intera cattolicità in un clima di rinnovamento e ha dato ulteriore impulso nella direzione appunto della conciliarità. È stata la riscoperta di una dimensione dell'essere Chiesa del tutto tradizionale e tuttavia capace ancora una volta di suscitare coinvolgimento e di stimolare un confronto vivo con gli uomini e con l'Evangelo. Infine, l'inizio del nuovo millennio offre un'occasione di riflessione sui grandi cicli dell'esperienza cristiana e costituisce uno stimolo a interrogarsi appunto sul futuro delle chiese. A quasi mezzo secolo, dalla conclusione del Vaticano II, occorre però riconoscere che la conciliarità ha ottenuto maggiori consensi a livello dottrinale che istituzionale, più in astratto che in concreto. Infatti, quasi tutte le forme di organizzazione delle chiese cristiane provano difficoltà e resistenze a darsi istanze stabili di comunione e di partecipazione, alle quali sia riconosciuta anche una effettiva autorità decisionale. La tenace resistenza della egemonia dei chierici, concentrata nelle rivendicazioni romane, costituisce un ostacolo verso un rinnovamento conciliare altrettanto quanto la simmetrica passività del popolo credente. Tuttavia, un ostacolo altrettanto grave è costituito dalle carenze dell'elaborazione dottrinale e storica. Le ricerche storiche sull'esperienza sinodale si sono quasi unanimemente attestate sulla relazione sinodo-vescovo. sia per le chiese locali che per la comunione tra le chiese, tralasciando la connessione tra assemblea liturgica e assemblea sinodale. A loro volta, le elaborazioni dottrinali si sono concentrate sul sinodo come atto del vescovo o come espressione delle relazioni tra i vescovi. Mi chiedo se non sia tempo di ripensare la concezione della Chiesa a partire dai dati certi ed elementari della fede di oggi e tentare di ridisegnare una ecclesiologia istituzionale coerente con la fede come oggi è vissuta. Oggi significa riferirsi all'attuale consapevolezza universale della fede nel contesto della ridiscussione a tutti i livelli degli effetti oppressivi delle strutture pesanti, sia politiche che sociali e economiche, nel clima della riscoperta del particolare. Il popolo di Dio non vive separato in una asettica terra promessa, esso cammina nella storia degli uomini. Perciò la sua fede si esprime in culture sempre più desacralizzate e si misura sulla propria pregnanza come segno dell'amore generante che unisce la Trinità. La molteplicità delle culture sfida oggi la concezione stessa della fede che la teologia cristiana ha proposto nei secoli passati. Dati certi per un ripensamento sulla Chiesa non possono che essere gli elementi essenziali e caratterizzanti della rivelazione assunti nella loro cogenza universale e transculturale, ma ricompresi alla luce dell'oggi del senso della fede. Il metodo di questa ricerca non può essere che quello induttivo della lettura dei segni dei tempi da parte delle comunità. I fermenti, le esperienze, le elaborazioni in atto nelle società contemporanee non sono infatti autentici e pregnanti segni del tempo? Troppo frequentemente l'esasperazione di una concezione della Chiesa insensibile sia alla centralità della comunità eucaristica che all'identità culturale delle diverse aree esalta il modello del capo. Ne consegue l'azzeramento, o quasi, dello spazio e del riferimento all'azione dello Spirito Santo, nonché la marginalizzazione del popolo fedele. Sembra necessario riconoscere che la ricerca della certezza e della stabilità nella struttura della Chiesa e nella sua vita concreta è difficilmente componibile col riconoscimento dell'imprevedibile soffio dello Spirito e con la correlativa dinamica dei carismi. La Chiesa, nella misura in cui si vuole sintetizzata nel suo vertice, rischia di sostituirsi all'unico Signore e allo Spirito. Il modo stesso di intendere la fede risulta profondamente influenzato dall'eclissi della pneumatologia dell'attenzione allo Spirito, mettendo in primo piano piuttosto l'adesione passiva del fedele alla Chiesa e alle formulazioni della sua autorità, piuttosto che la corrispondenza al dono divino. I decenni del post-concilio hanno mostrato che la ricezione del Vaticano II si gioca essenzialmente sulle potenzialità del suo vigore profondo, della sua forza, della sua dynamis di coinvolgere la comunità ecclesiale. Ci si rende conto, cioè, sempre di più, che la novità più significativa del Concilio Vaticano II non è costituita dalle sue formulazioni, ma piuttosto dal fatto stesso di essere stato convocato e celebrato. E cioè in gioco la capacità del cristianesimo post-conciliare di discernere quella forza, separando la sostanza viva dagli accidenti morti o comunque privi di vitalità e pertanto ingombranti e distraenti. Non è un discernimento facile né rapido, e soprattutto è un discernimento esigente, che implica disponibilità e impegno alla conversione e alla ricerca. Una interpretazione rigida e univoca di un concilio è estranea a tutta la tradizione conciliare e si è realizzata solo dopo un concilio di lotta come il Tridentino, peraltro con esiti tutt'altro che soddisfacenti. La sua applicazione al Vaticano II, che ha voluto essere un concilio pastorale e non dogmatico, costituirebbe una violenza intollerabile e si risolverebbe nella negazione più radicale dell'evento conciliare. Solo il comune senso della fede, il sensus fidei della Chiesa intera, può essere il soggetto adeguato della interpretazione di un grande concilio. Un senso della fede che non può che maturare lentamente con il concorso di tutto il popolo di Dio e che non può essere surrogato da atti della sola gerarchia. Lo spirito della nuova stagione della ricerca cristiana chiede soprattutto una prudente e serena audacia. Audacia è la parola che usò Giovanni XXIII annunciando la decisione di convocare un nuovo concilio. Un'audacia ispirata alla certezza dell'assistenza dello Spirito a quanti cercano con umiltà la luce. Se le esperienze cristiane del passato condizionano innegabilmente il futuro col peso delle loro realizzazioni e dei loro errori, peraltro lo liberano anche. Infatti, esse testimoniano della parzialità e perciò della inadeguatezza di ogni esperienza rispetto alla globalità del mistero della rivelazione e alla ricchezza insondabile dell'Evangelo. In particolare, vista nell'arco di 2000 anni, l'esperienza cristiana della sinodalità mostra un'alternanza di sistole e diastole, di dilatazioni e di contrazioni. Questa consapevolezza consente di recuperare intatta la fiducia nella forza generante della fede cristiana all'interno di qualsiasi condizione umana. Giovanni XXIII ha dato un esempio illuminante di una fedeltà alla tradizione tanto profonda e incondizionata da alimentare l'audacia di un rinnovamento epocale, ispirato da una rara libertà nei confronti delle realizzazioni del passato e impegnato a promuovere un balzo innanzi con l'aggiornamento della Chiesa e una nuova ulteriore penetrazione della sostanza dell'annuncio evangelico. Alcuni temono che con un eventuale ricorso ad una prassi sinodale si possa insinuare nella Chiesa una indebita dimensione democratica. D'altronde è innegabile che le relazioni tra cristianesimo e democrazia sono effettive e significative, a condizione però di riconoscere che sono relazioni di tipo analogico e imperfetto. Rifiutare un ingenuo appiattimento meccanico delle strutture ecclesiali sul metodo democratico garantisce che la Chiesa non corra il rischio di rinnovare, anche nella nostra età, l'esperienza di cristianità, un'esperienza che ha condizionato e gravato il cristianesimo per larga parte del periodo medievale e della prima età moderna. Se infatti con cristianità si indicava un rapporto di tendenziale identificazione e di reciproco appoggio tra Chiesa e società, oggi un parallelismo tra sistema democratico e regime ecclesiale minaccerebbe di produrre effetti equivalenti, cioè a dire imprigionerebbe la Chiesa in un sistema storico determinato e pertanto transitorio e le impedirebbe di svolgere una funzione di critica e di stimolo nei confronti dei sistemi sociali. Invece, l'apporto più autentico che le chiese possono dare alle società contemporanee e al loro ordinamento democratico resta quello di una prassi effettiva e sempre più profonda di comunione al proprio interno e nelle loro reciproche relazioni tra chiese. La tradizione cristiana più autorevole identifica, caratterizza e descrive la Chiesa con le note della unità, santità, cattolicità e apostolicità. La Chiesa, cioè, non è una realtà informe e plasmabile illimitatamente. La sua fisionomia essenziale è data. Le note la sintetizzano adeguatamente, questa fisionomia, soprattutto nella loro circolarità e complementarità, piuttosto che nella loro enunciazione disarticolata. L'analogia con la democrazia non può ignorarla, né tantomeno vulnerarne. La consonanza dinamica tra la legge della preghiera, la lex orandi, e la lex credendi, la legge della fede, potrebbe creativamente esprimere in modo coerente una lex communionis, cioè una legge della comunione, regole e istituzioni, e soprattutto uno stile e una mentalità idonee a servire i valori fondamentali della vita cristiana. Una riflessione analoga riguarda il significato del principio di sussidiarietà, secondo il quale le istanze più complesse non devono espropriare le responsabilità delle realtà sociali elementari, se non in caso di necessità e in via di supplenza. Pertanto, i problemi comuni di ciascuna Chiesa devono trovare risposte corali, così come i problemi riguardanti più Chiese non possono essere esaminati e decisi che da organi comuni. La Chiesa locale non è una parte rispetto alla Chiesa universale, che sarebbe il tutto, ma ogni Chiesa è in sé completa nei suoi elementi essenziali. L'ha insegnato chiaramente il Concilio Vaticano II. Ciò implica che quanto attiene alla qualità ecclesiale, all'essere di ciascuna Chiesa, non può essere espropriato né avocato da altre istanze. È altresì noto l'uso antico nel Medioevo di un principio importante e un po' troppo dimenticato, il principio che suona così: ciò che riguarda tutti deve essere discusso e approvato da tutti. Principio che peraltro era stato formulato nell'antichità da Giustiniano. Poi l'ha ripreso Papa Innocenzo III in vista di un concilio, ed è un criterio dialettico rispetto al principio gerarchico che è stato sinora utilizzato e discusso in relazione a decisioni riguardanti questioni dottrinali o disciplinari. Esso può trovare un'applicazione interessante, questo principio che tutti devono discutere e approvare ciò che riguarda tutti. Questo può trovare un'applicazione interessante soprattutto in vista della determinazione di orientamenti pastorali della comunità. In casi come questo, l'eventualità di un conflitto con il principio gerarchico non avrebbe precedenti, e il coinvolgimento dei fedeli in decisioni concernenti il futuro delle comunità avrebbe uno spazio effettivo. La tradizione cristiana conciliare è ricca e variegata. Le prime esperienze sinodali si confondono, salva l'eccezione famosa del cosiddetto Concilio di Gerusalemme, raccontato nel capitolo 15 degli Atti e divenuto subito un modello. La tradizione conciliare antica, primitiva, si confonde con l'articolata ma sfuggente esperienza delle comunità primitive a causa della carenza di testimonianze attendibili. Ma a partire da almeno dal secondo secolo possediamo informazioni e documentazioni sulla molteplicità di modalità con le quali la comunione che unisce i credenti trova espressione in momenti assembleari. Non è esistita area né tradizione cristiana che non si sia data forme sinodali, sia pure secondo modulazioni differenziate. La ricerca, però, ha proiettato anche sulle primitive esperienze sinodali il modello del grande concilio di Nicea di una assemblea essenzialmente di vescovi, ma è opportuno chiedersi se le chiese primitive non abbiano sperimentato nel loro seno anche assemblee deliberanti di livello più modesto. Funzionamento universalistico che ha egemonizzato la concezione latina della Chiesa ha limitato l'interesse alla prassi sinodale che ha avuto impatto generale sulle Chiese. Un ulteriore condizionamento è derivato dalla connessione tra ufficio episcopale e sinodalità, connessione che è stata affermata in termini esclusivi. È opportuno ricordare come l'apice, il punto essenziale dell'importanza dottrinale della dimensione sinodale sia stato testimoniato dall'analogia stabilita nel 591 da Papa Gregorio Magno in una lettera sinodica, quando ha posto l'analogia tra i quattro Evangeli e i primi quattro grandi concili. Il grande Papa, e dopo di lui la tradizione, coglieva nei primi quattro grandi concili ecumenici una filigrana equivalente al messaggio evangelico. Ma sarebbe errato, secondo me, vedere in questa analogia solo una autorevole valorizzazione dei concili da Nicea al Calcedonese. In verità, quantomeno il senso oggettivo della formulazione di Papa Gregorio trascende i singoli contenuti delle conclusioni conciliari e mette in evidenza il valore del fatto conciliare come attinente al nucleo stesso della fede. E infatti è significativo che la grande raccolta canonica del Medioevo, il decreto di Graziano, abbia collocato questa massima di Gregorio Magno sotto un titolo: a che cosa si deve far ricorso quando l'autorità della scrittura non basta? Ai concili. La celebrazione di sinodi e concili è costante nella vita delle chiese, ma con accentuate discontinuità. Basterebbe ripercorrere la reiterazione delle norme sulla necessità di queste celebrazioni, reiterazione che è sintomo inequivoco di evasione. Quando si prescrive un comportamento ripetutamente vuol dire che quel comportamento non è adempiuto. E lo stesso solenne decreto Frequens del Concilio di Costanza è conosciuto essenzialmente proprio per la sua inadempienza. È noto che sinodi e concili hanno un'importanza differenziata che trova espressione nel diverso valore della loro celebrazione e delle loro decisioni, a loro volta distinte abitualmente tra dogmatiche e disciplinari. Ma è anche più importante prestare attenzione alla tipologia dei concili in quanto essi riflettono modi diversi di rapportarsi delle chiese all'impegno di testimonianza della fede. Da questo punto di vista si sono avuti sinodi e concili che hanno fatto stato della fede ortodossa nei confronti di correnti eterodosse, gli eretici. In altre assemblee invece le chiese si sono impegnate soprattutto a regolare la disciplina ecclesiastica, respingendo rilassatezze nei comportamenti, i cosiddetti abusi. Un'altra tipologia comprende le assemblee finalizzate principalmente a mettere ordine nell'organigramma delle istituzioni ecclesiastiche, come in parte è stato il Concilio Vaticano I del 1870. Quando Giovanni XXIII nel 1959 denomina il futuro Concilio Vaticano II, egli afferma che esso sarebbe stato, perché la celebrazione è venuta 3 anni più tardi, sarebbe stato un concilio nuovo, sottraendolo così all'ipoteca di un completamento del disegno ecclesiologico lasciato incompiuto nel 1870 con la Costituzione Pastor Eternus sulle prerogative papali, primato e infallibilità. Un concilio nuovo aveva un'agenda libera e aperta. Sarebbe stata una pagina nuova nella storia plurisecolare dei concili. Ma Papa Giovanni ha aggiunto che il Concilio Vaticano II sarebbe stato una nuova Pentecoste. Gli scopi e la natura del Concilio sono stati progressivamente sbozzati, messi a fuoco e approfonditi nei loro spessori e nelle loro implicazioni nel corso della riflessione del Papa, anche a contatto con gli echi e le critiche suscitate nella Chiesa e tra i cristiani dall'annuncio della convocazione, con l'evolversi della stessa situazione mondiale e infine con l'avvio della preparazione stessa del Concilio. Papa Giovanni voleva un concilio di transizione epocale, un concilio cioè che facesse transitare il cristianesimo dall'epoca post-tridentina e in una certa misura dalla plurisecolare stagione costantiniana successivo all'imperatore Costantino a una fase nuova di testimonianza e di annuncio. Ciò sarebbe stato possibile con un recupero degli elementi forti e permanenti della tradizione, giudicati idonei a alimentare e garantire la fedeltà evangelica di una transizione tanto ardua. La grande tradizione sarebbe stata fecondata dall'impegno della Chiesa a confrontarsi con la vita dell'umanità in un atteggiamento di amicizia. In questa prospettiva il Concilio assumeva un'importanza speciale ancora prima come evento, come fatto, capace di coinvolgere in modo attivo l'Episcopato, ma anche i comuni fedeli, piuttosto che come sede di elaborazione e di produzione di conclusioni. Secondo il Papa, era opportuno che le elaborazioni conciliari seguissero un metodo induttivo piuttosto che il metodo deduttivo caro alla scolastica, ma logorato dai grandi mutamenti epocali. Il Concilio avrebbe dovuto prendere le mosse da quei, cito, problemi di maggiore importanza che deve attualmente affrontare la Chiesa, come aveva suggerito lo stesso Papa, chiedendo ai vescovi pareri sugli argomenti che il Concilio avrebbe dovuto trattare. La lettura dei segni dei tempi doveva entrare in sinergia reciproca con la testimonianza dell'annuncio evangelico. Questo è il Concilio oggetto dello sprazzo di superna luce di cui Papa Giovanni parlò a più riprese e che, con l'approssimarsi della Pentecoste, prese a indicare come Pentecoste nuova. L'immagine di una nuova Pentecoste viene abitualmente associata al Concilio Ecumenico Vaticano II, sino a trovare sanzione nella preghiera papale per il Concilio, nella quale si chiede allo Spirito di rinnovare nella nostra epoca i prodigi come di una nuova Pentecoste. Papa Roncalli era ben consapevole della portata teologica e storica della Pentecoste e per il fatto di invocarne una ripetizione era un modo preciso e inequivocabile per sottolineare, con un linguaggio tipicamente cristiano, l'eccezionalità della congiuntura storica attuale, le prospettive straordinarie che essa apriva e la necessità che la Chiesa vi facesse fronte con un rinnovamento di grande profondità. Così avrebbe potuto presentarsi al mondo e indicare agli uomini il messaggio evangelico con la stessa forza e immediatezza realizzata nella Pentecoste originaria. Il richiamo alla Pentecoste, inoltre, poneva in primo piano l'azione dello Spirito e non quella del Papa né quella dell'Episcopato, come era già stato per gli Apostoli e i Discepoli che si erano trovati ad essere oggetto dell'azione prepotente e travolgente dello Spirito. Su questa base, il proposito e l'attesa di Giovanni XXIII rispetto al Concilio prendono la loro dimensione più vera in ordine alla vita interna della Chiesa, alla sua umanità e al suo posto tra gli uomini. L'orizzonte di Papa Giovanni appare infine ulteriormente dilatato, sino ad abbracciare esplicitamente l'umanità nel suo insieme, sotto la pressione non solo dell'impulso missionario, ma anche dell'impegno più incalzante per la pace. Quando poi, l'11 ottobre del 1962, Giovanni XXIII apre i lavori del Concilio con la locuzione Gaudet Mater Ecclesia, gode la Madre Chiesa, egli chiede all'Episcopato convocato di impegnarsi in un approfondimento dottrinale e spirituale nuovo del patrimonio cristiano, che assicuri una più perfetta fedeltà alla dottrina autentica. Una ricerca dunque nel solco della tradizione, ma tesa a conseguire livelli di fedeltà più avanzati di quelli cui si fermava il dibattito scolastico di allora. Il Papa si spingeva anche a precise indicazioni di metodo. Secondo lui, infatti, il balzo innanzi sarebbe stato possibile mediante il ricorso alle forme dell'indagine e della formulazione letteraria elaborate dal pensiero moderno. Questo orientamento metteva in crisi quasi tutta la teologia cattolica moderna, che il padre Chenu ha qualificato come barocca, la quale non solo aveva il vezzo di esprimersi in latino, ma soprattutto sembrava alimentarsi all'opposizione e al rifiuto del pensiero moderno. Cominciava così a delinearsi quel nuovo tipo di concilio intravisto da Papa Giovanni e chiamato a una penetrazione dottrinale che si misurasse, invece che su una astratta sistematicità della verità, su un servizio allo spirito cristiano, cattolico e apostolico, producendo una effettiva, migliore comprensione dell'Evangelo. Pensando, convocando e poi inaugurando il Vaticano II, Papa Giovanni ha indicato una pista per il cammino del popolo di Dio nella comunione e nella responsabilità, intesi a servire l'uomo in quanto tale e non solo i cattolici, come ha poi detto sul letto di morte. Vi è stata una ricerca della comunione da entrambe le parti, Papa e Episcopato, agevolata da uno spontaneo consenso dell'Episcopato verso il Papa del Concilio. Lo stesso Papa Giovanni XXIII ha attribuito al Concilio la caratteristica della pastoralità. Ma cosa significava presentazione pastorale del Vangelo e aggiornamento delle formulazioni della fede e della Chiesa? La svolta implicata da queste prospettive era complessa per le modificazioni che rendeva necessarie al di là di ogni modello preesistente. Questa caratterizzazione è stata colta molto presto come un sintomo inequivoco di un concilio nuovo, diverso rispetto ai precedenti, nella misura in cui non è stato determinato dalla risposta a deviazioni eretiche come i concili antichi, né da esigenze di organizzazione della cristianità come i concili lateranensi del Medioevo, né da emergenze come i concili riuniti a Costanza, a Basilea, a Trento stesso, né infine ha realizzato un progetto preesistente come nel caso del Concilio Vaticano del 1870. Non avendo soltanto rinunziato a formulare condanne, gli anatemi, ma avendo evitato di enunciare la dottrina in termini assertivi, i dogmi, ciò importa una diversità notevolissima nell'andamento e nella struttura degli atti e dei documenti del Vaticano II. Aggiornamento, piuttosto che riforma della Chiesa, cioè ripristino di una passata purezza, voleva indicare disponibilità e attitudine alla ricerca verso il futuro, impegno globale per una nuova inculturazione della rivelazione. L'antica contrapposizione tra storia profana e storia sacra risultava superata. La storia veniva riconosciuta come luogo teologico, cioè realtà nella quale la fede può e deve alimentare la propria incessante ricerca del regno, non per averne un possesso geloso, ma per farne la sede privilegiata dell'amicizia con gli uomini. Le prospettive nuove indicate da Giovanni XXIII l'11 ottobre 62 hanno trovato consensi tra la grande maggioranza dei padri conciliari. La sua scommessa sulla fecondità di un concilio posto nelle mani dei vescovi ha avuto un esito positivo. Ne è nato un concilio veramente nuovo, che la teologia della mia giovinezza avrebbe forse qualificato come un vero fatto dogmatico. Infatti, il Vaticano II è stato un concilio impegnato a rispondere in positivo, cioè riproponendo i contenuti evangelici essenziali al futuro dell'umanità del terzo millennio, secondo i criteri della pastoralità e dell'aggiornamento. Ulteriori sintomi della novità sono stati l'attiva e cordiale partecipazione degli osservatori delle chiese non romane, l'assenza della tradizionale tensione tra Papa e Concilio e il coinvolgimento generale della Chiesa come insieme dei fedeli. I fedeli e spesso la stessa opinione pubblica si sono sentiti coinvolti nel cammino di ricerca del Concilio. Era cosa loro. Era forse anche inconsapevolmente la risposta al caldo e reiterato invito di Giovanni XXIII a accompagnare la celebrazione del Concilio. Il rapporto tra Papa Giovanni e il Vaticano II ha dunque delineato un concilio di tipo nuovo rispetto a quelli già collaudati dalla storia. Un concilio come grande liturgia di lode e di professione di fronte alle nazioni, nel cuore della storia degli uomini, perché tutti possano raggiungere quelle eccelse e desideratissime mete che ancora non sono riusciti a conseguire, come aveva detto lo stesso Papa Giovanni. Un momento sinodale capace di coinvolgere tutti i battezzati intorno ai successori degli Apostoli nella lettura e nella interpretazione dei segni del tempo, in modo che la comunità sia responsabilmente in grado di offrire un servizio e dare una testimonianza. L'acquisizione delle nuove prospettive aperte così dal Vaticano II è lentamente in corso, non senza opposizioni e contraddizioni. È opportuno farne almeno un inventario sommario per comprendere meglio, superando una certa irritazione viscerale e per approfondire la portata della svolta che si è verificata nella comprensione del fattore sinodale nella vita delle comunità cristiane e della grande Chiesa. L'ostacolo principale, forse, è costituito dalla ricezione differenziata delle novità prima accennate. Infatti, da parte dell'opinione pubblica esterna alle chiese è ancora in atto un atteggiamento caratterizzato da un lato dalla critica, spesso pungente, dell'autoritarismo e dell'accentramento rivendicati dal pontificato romano. Critica alla quale, peraltro, si unisce paradossalmente la condiscendenza nei confronti dell'esercizio accentrato dell'autorità da parte della struttura ecclesiastica. La denuncia si accompagna cioè alla radicata convinzione della funzione conservatrice della istituzione ecclesiastica. All'opposto, il popolo credente vive dolorosamente una insofferenza sempre maggiore per la condizione di passività nella quale è relegato in seno alla Chiesa. È diffusa l'impressione che l'impulso conciliare sia stato diluito e frenato in tutte le direzioni. La riforma liturgica è tarpata nella sua portata di partecipazione. La scelta dei pastori è sottratta a qualsiasi coinvolgimento dei fedeli. La responsabilità dei vescovi riuniti nelle conferenze episcopali è circoscritta in tutti i modi, umiliando tradizioni venerande e carismi che potrebbero vivificare le comunità. Persino il sinodo dei vescovi si è ripiegato su se stesso e si è isterilito, tradendo i semi di rinnovamento che implicitamente racchiudeva. Persino l'impulso suggestivo e fecondo a una inculturazione della fede cristiana nell'humus dei popoli è stato mortificato nella formula ambigua della nuova evangelizzazione. Malgrado il generoso impegno di Papa Wojtyła nei numerosi viaggi apostolici, l'eurocentrismo come egemonia di un solo stile di vita cristiana minaccia di impadronirsi nuovamente del cattolicesimo. I movimenti, tanto graditi e premiati a Roma, sembrano lo strumento di questa rinnovata centralizzazione. Fatti come questi inducono a una riflessione più generale. Forse non si tratta più solo, come poteva apparire negli anni Ottanta del secolo scorso, di una inadeguata assimilazione della concezione della Chiesa formulata in Lumen Gentium, ma sembra che la stessa acquisizione cruciale del Vaticano II, il solenne riconoscimento della libertà religiosa sotto l'unica sovranità della parola di Dio, sia messo in discussione. Infatti, è proprio la libertà del cristiano e del popolo di Dio che è di fatto oppressa, conculcata, negata, in tutti i casi ora ricordati e in numerosi altri. L'autorevole promozione e difesa dei diritti umani svolta da Giovanni Paolo II appare rivolta esclusivamente a fuori la Chiesa. Essa invece è sorprendentemente contraddetta in seno alla Chiesa. Alle soglie del nuovo millennio appare questa la frontiera sulla quale si gioca la ricezione o il rifiuto del Vaticano II e delle prospettive di rinnovamento che si sono aperte. Lo stesso modo di concepire e di vivere la fede e la Chiesa sono in discussione. Accettare fino in fondo il Vaticano II significa sempre più guardare avanti, senza nostalgie, vivere la fede come comunione col Padre e con tutti i fratelli, dare alla Chiesa una fisionomia sinodale nella quale tutti possano decidere quanto riguarda tutti. La multiforme proliferazione di esperienze ecclesiali seguite al Vaticano II sembra indicare una svolta epocale verso una più diretta ispirazione evangelica dell'essere della Chiesa, abbandonando i supporti di teoria politica e di filosofia sociale che hanno condizionato la concezione della Chiesa negli ultimi secoli. Rendere ragione della speranza che è in noi, come recita la prima lettera di Pietro, non è un'istanza spirituale impalpabile, ma un impegno puntuale, da cui nessuno è esentato e che è soprattutto stringente per tutti coloro che sono incaricati di una responsabilità di servizio. Il tramonto delle grandi ideologie contemporanee lascia un grande vuoto. La secolarizzazione incalza. Ciò offre una eccezionale occasione storica. Il bisogno di partecipazione, di coinvolgimento, di corresponsabilità è vivissimo, anche se talora latente. Le chiese cristiane si trovano di fronte al kairos di dare una risposta evangelica a queste istanze. È una chiamata a superare inerzie e timori paralizzanti per accettare di porsi nella prospettiva, appunto, di una nuova Pentecoste. Ogni volta che questa vocazione è delusa, si innescano passività e abbandono. Le conseguenze di questa svolta sono molteplici, di grande rilievo, perché sottraggono la dimensione sinodale all'esclusiva funzione giudiziaria o normativa, comunque attinente al servizio ecclesiastico, come in parte è stato nei primi secoli, sinodalità ritrova un significato ricco e complesso, uno stile cioè con il quale ogni comunità cristiana, le chiese e infine la grande chiesa leggono per l'oggi e per il futuro i segni del tempo, mettendoli a confronto con l'Evangelo. Ma le chiese cristiane hanno la forza per intraprendere questa nuova stagione? Dal punto di vista, per così dire, dello Spirito Santo non vi può essere dubbio, altrimenti la stessa celebrazione del Vaticano II sarebbe stato un drammatico inganno. Ma dal punto di vista delle comunità, la Chiesa pellegrina, si sarebbe detto una volta, si tratta di accettare e interiorizzare una grande svolta storica, come già è avvenuto per il passato, alla fine delle persecuzioni, dopo le lacerazioni dello scisma orientale e dopo la divisione successiva alla Riforma protestante. Oggi le chiese, ogni chiesa è sfidata a giocare la fedeltà al Vangelo e perciò la credibilità della sua testimonianza agli uomini, vivendo in modo effettivo la comunione e dando alla comunione anche una coerente dimensione istituzionale nella conciliarità. Le timide esperienze di partecipazione effettiva dei fedeli comuni alle istanze sinodali sin qui realizzate dovrebbero essere ulteriormente sviluppate. Più che mai sono auspicabili esperienze esemplari e trainanti che trovino il conforto e il sostegno dei numerosi successori degli apostoli che condividono queste prospettive, ma, mi si perdoni, che troppo frequentemente scelgono di rifugiarsi in comportamenti nicodemiti. Più che mai la responsabilità del rinnovamento incombe su ogni cristiano, ma certo tocca a chi ha ricevuto di più dare di più, anche a prezzo di qualche rischio. Ma ogni rischio è insignificante a paragone di quello corso dai discepoli sulla via di Emmaus quando non hanno saputo riconoscere il Cristo. Nella prospettiva appena schizzata, anche il Vescovo di Roma potrebbe ritrovare un ruolo proprio, rispettoso della veneranda tradizione petropaolina, un servizio cioè di raccordo tra multiformi esperienze, di conoscenza delle diversità nella fraternità, di perno e fattore della sinfonia di unità. Mi chiedo se si può, forse, riprendere la profezia di Romano Guardini, auspicando che il nostro sia il secolo della conciliarità delle chiese e tra le chiese. Grazie.
Grazie al professor Alberigo. Oggi erano presenti in teatro molti ragazzi, molti giovani. Vi ringraziamo della vostra attenta e scrupolosa presenza con cui ci avete onorato. Molte classi devono ora abbandonare il teatro per rientrare a scuola. A loro, ecco, ai giovani e agli adulti con spirito giovane, desideriamo porgere un invito a partecipare domani, domenica 19 alle ore 9, in seminario all'incontro Università tra ricerca e azione del progetto di pastorale giovanile Piazzati o Spiazzati. Parlerà il magnifico rettore dell'Università del Piemonte Orientale, il professor Ilario Viano, nostra conoscenza, e doveva intervenire anche il professor Alberigo, però sopraggiunti impegni lo costringono a rientrare oggi a Bologna. Il professore lascia però il testimone ad un relatore di non minore importanza, che sarà il professor Don Silvio Barbaglia della diocesi di Novara.